Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Hanno visto Dio.
Il Vangelo in audiofilm.
Un programma di Mara Miceli. Adattamento testi, Laura De Luca.
Regia, Mara Miceli.
Giunto poi Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise a interrogare i suoi discepoli.
Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?
Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto.
Ma voi, chi dite che io sia?
Prese la parola Simon Pietro.
Il Cristo di Dio.
Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché nella carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli.
Molti dei giudei che erano andati da Maria e avevano visto ciò che aveva fatto, credettero in lui. Alcuni di essi invece andarono dai farisei e raccontarono loro ciò che aveva fatto Gesù. Allora i sacerdoti capi e i farisei convocarono il Sinedrio. «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il luogo e la nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite niente, né vi rendete conto che è più vantaggioso per voi che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca tutta intera la nazione». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù stava per morire per la nazione. E non per la nazione soltanto, ma anche per radunare insieme, nell'unità, i figli dispersi di Dio. Da quel giorno, dunque, decisero di farlo morire. Per questo Gesù non si mostrava più in pubblico fra i giudei, ma se ne andò da lì, in una regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli.
Poi comandò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrir molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti e scribi. Inoltre che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cercava di dissuaderlo. «Dio te ne guardi, Signore. Questo non ti accadrà mai».
«Va via da me, Satana! Tu mi sei d'inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini. Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Infatti, che giovamento avrà l'uomo se, avendo conquistato tutto il mondo, è danneggiato poi nella sua vita? Oppure, che cosa potrà dare l'uomo, quale prezzo della sua vita? Infatti il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, insieme con i suoi angeli, e allora darà a ciascuno secondo la sua condotta. In verità vi dico, fra voi qui presenti, ci sono alcuni che non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire con il suo regno.
Mentre erano in cammino per salire a Gerusalemme, Gesù li precedeva ed essi erano stupiti, mentre quelli che venivano dietro avevano paura. Presi di nuovo in disparte i dodici, riprese a dir loro ciò che stava per accadergli.
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai principi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno in mano ai gentili. Lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma egli, dopo tre giorni, risorgerà.
Avvicinatiglisi Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, gli dicono: «Maestro, vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». «Cosa volete che vi faccia?» «Concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nella tua gloria». «Non sapete ciò che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati con il battesimo con il quale io sono battezzato?» «Lo possiamo».
«Il calice che io bevo?»
«Il calice che io bevo, lo berrete. E anche con il battesimo con cui io sono battezzato, sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me il concederlo, ma è per quelli per i quali è stato preparato».
Udito ciò, i dodici incominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro:
«Voi sapete come coloro i quali sono ritenuti capi delle nazioni le tiranneggiano e come i loro principi le opprimono. Non così deve essere tra voi, ma piuttosto, se uno tra voi vuole essere grande, sia vostro servo. E chi tra voi vuole essere primo, sia schiavo di tutti. Infatti il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti».
Partito di là, Gesù si ritirò nelle regioni di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea, originaria di quei paesi. «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è duramente vessata dal demonio». Ma egli non le rispose neppure una parola. Avvicinatisi i discepoli lo pregavano: «Esaudiscila, perché sta gridando dietro a noi». «Non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa di Israele». «Signore, soccorrimi!» «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini».
«Oh donna, grande è la tua fede. Ti sia fatto come tu vuoi».
Da quel momento sua figlia fu guarita.
Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, il capo dei demoni, che egli scaccia gli spiriti maligni». Altri invece, per tendergli un tranello, gli domandavano un miracolo dal cielo. Ma Gesù conosceva le loro intenzioni.
«Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ed una casa crolla sull'altra. Se dunque Satana è in lotta contro se stesso, come potrà durare il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù. Ma se io scaccio gli spiriti maligni per mezzo di Belzebù, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Perciò saranno proprio essi a giudicarvi. Se al contrario io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque arrivato per voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia alla sua casa, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando uno spirito maligno è uscito da un uomo, si aggira per luoghi deserti in cerca di riposo. Se però non ne trova, allora dice: ritornerò nella mia casa, donde sono uscito. Arrivato la trova pulita e ordinata. Allora va, chiama con sé altri 7 spiriti, più maligni di lui, e tutti insieme entrano e vi prendono dimora. Così alla fine quell'uomo si trova peggio di prima.
Poi, partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò lì. Gli si avvicinarono molte folle che avevano con sé zoppi, storpi, ciechi, muti e molti altri infermi e li deposero ai suoi piedi. Egli li guarì, tanto che le folle, al vedere muti che parlavano, storpi guariti, zoppi che camminavano e ciechi che vedevano, rimasero stupite e glorificarono il Dio di Israele. Poi Gesù chiamò a sé i suoi discepoli.
Ho pietà della folla, perché sono 3 giorni che stanno con me e non hanno di che rifocillarsi. Non voglio rimandarli digiuni, perché potrebbero venir meno per la via.
Gli dicono i discepoli: dove potremo procurarci in un deserto tanto pane da sfamare una folla così grande?
Quanti pani avete?
7.
Con pochi pesciolini. Allora ordinò alla folla di adagiarsi per terra. Prese quindi 7 pani con i pesci e, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai discepoli e questi alla folla. Mangiarono tutti a sazietà. Degli avanzi portarono via 7 sporte piene. Quelli che mangiarono erano 4.000 uomini, senza contare donne e bambini. Dopo, congedata la folla, salì in barca e si recò nella regione di Magadan.
Mentre la gente si affollava intorno a Gesù, egli cominciò a dire:
questa generazione è davvero una generazione malvagia. Pretende un segno miracoloso, ma l'unico segno che le verrà dato sarà come quello di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per gli abitanti di Ninive, così anche il figlio dell'uomo sarà un segno per gli uomini di oggi. La regina del mezzogiorno si alzerà nel giorno del giudizio a condannare questa gente. Essa infatti venne dalle più lontane regioni della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Eppure, di fronte a voi sta uno che è più grande di Salomone. Gli uomini di Ninive si alzeranno nel giorno del giudizio a condannare questa gente. Essi infatti si convertirono alla predicazione di Giona. Eppure, di fronte a voi, sta uno che è più grande di Giona. Non si accende una lampada per poi metterla sotto un secchio o nasconderla, ma per deporla sopra il lucerniere perché faccia luce a quelli che entrano nella casa. La lucerna del corpo è il tuo occhio. Se il tuo occhio è buono, anche il tuo corpo è nella luce. Se invece è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Perciò bada che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto nella luce, senza alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto splendente, come quando una lampada ti illumina con il suo splendore.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E apparve trasfigurato davanti a loro. La sua faccia diventò splendida come il sole e le vesti candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, in atto di conversare con lui. Allora Pietro prese la parola. «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e un'altra per Elia». Mentre egli stava ancora parlando, una nube splendente li avvolse e dalla nube si udì una voce. «Questi è il mio figlio diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza. Ascoltatelo». All'udir ciò, i discepoli caddero faccia a terra, presi da grande spavento, ma Gesù si avvicinò e li toccò.
«Alzatevi, non temete».
Essi, alzati gli occhi, non videro nessun altro all'infuori di Gesù. Ora, mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
«Non fate parola con nessuno della visione, finché il Figlio dell'uomo non sarà risorto da morte».
Allora i suoi discepoli lo interrogarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?»
«Elia, sì, deve venire e restaurerà ogni cosa. Ma io vi dico che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, l'hanno trattato come l'hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro».
Allora i discepoli capirono che egli intendeva parlare di Giovanni il Battista.
Un giorno un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Quel fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo.
«Voi farisei, vi preoccupate di pulire l'esterno della coppa e del piatto, ma all'interno siete pieni di furti e di cattiverie. Stolti! Dio non ha forse creato l'esterno e l'interno dell'uomo? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed allora tutto sarà puro per voi. Guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta e della ruta e di tutte le erbe, ma poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose sono da fare, senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate il primo posto nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come i sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza accorgersene.
Allora un dottore della legge disse a Gesù: «Maestro, parlando così tu offendi anche noi».
«Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate gli uomini di pesi difficili a portare, ma voi non li toccate neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti che i vostri padri hanno ucciso. Così facendo, voi dimostrate di approvare ciò che i vostri padri hanno fatto. Essi li uccisero, e voi costruite loro le tombe. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ma essi li uccideranno e perseguiteranno. Perciò a questa gente sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti, dalle origini del mondo in poi, dall'uccisione di Abele fino a quella di Zaccaria, che fu assassinato tra l'altare e il santuario. Sì, ve lo ripeto, di tutti questi misfatti verrà chiesto conto a questa gente. Guai a voi, dottori della legge, perché avete tolto la chiave della scienza. Voi non ci siete entrati e ne avete impedito l'accesso a quelli che volevano entrare.
Venuti a Cafarnao, quelli che riscuotevano il didramma si rivolsero a Pietro: «Il vostro maestro non paga il didramma?» «Sì». Quando tornò, Gesù lo prevenne dicendo: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono tasse e tributi? Dai loro figli oppure dagli estranei?» Ed egli: «Dagli estranei». Allora Gesù disse: «Perciò i figli ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il pesce che per primo abboccherà. Aprigli la bocca e vi troverai uno statere. Lo prenderai e lo darai loro per me e per te».
Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, che lo metteranno a morte. Ma il terzo giorno risorgerà.
Nel frattempo, radunatesi alcune migliaia di persone che si accalcavano l'una contro l'altra, Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli:
«Per prima cosa, guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non vi è nulla di coperto che non sarà svelato, nulla di nascosto che non sarà conosciuto. Perciò quello che avete detto in segreto sarà udito alla luce del giorno, e ciò che avete sussurrato all'orecchio nell'interno della casa sarà proclamato sulle terrazze. A voi, amici miei, dico: non temete coloro che possono togliervi la vita, ma non possono fare niente di più. Vi dirò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo la morte vi può gettare nella Geenna. Sì, ve lo ripeto, è costui che dovete temere. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato da Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Dunque, non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Inoltre vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo potrà essere perdonato. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non otterrà il perdono. Quando vi porteranno nelle sinagoghe, davanti ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di quello che dovrete dire per difendervi. Lo Spirito Santo vi insegnerà quello che dovrete dire in quel momento.
Un tale, tra la folla, gli disse: «Maestro, di a mio fratello di spartire con me l'eredità».
«Amico, chi mi ha costituito come giudice o come mediatore sui vostri beni? Badate di tenervi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è molto ricco, la sua vita non dipende dai suoi beni».
Poi raccontò loro una parabola.
Le terre di un uomo ricco avevano dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé così: «Ora non ho più dove mettere i miei raccolti. Che cosa farò?» E disse: «Farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri, più grandi, così che vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: bene, ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa stessa notte dovrai morire. E a chi andranno le ricchezze che hai accumulato?» Così accade a chi accumula ricchezze solo per sé e non si arricchisce davanti a Dio. Per questo vi dico: non preoccupatevi troppo del cibo di cui avete bisogno per vivere, né del vestito di cui avete bisogno per coprirvi.
Hanno visto Dio.
Il Vangelo in audiofilm.
Un programma di Mara Miceli. Adattamento testi Laura De Luca.
Regia Mara Miceli.
Personaggi e interpreti della 10ª puntata:
Gesù, Pierpaolo Cuna. Matteo, Marco Mete. Giovanni, Gaetano Lizio. Luca, Rosario Tronnolone. Scribi e farisei, Irio Fantini.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.
Parliamo dei monasteri e dei monaci.
Quando Salomè, dopo la danza,
John Winston Lennon nasce il 9 ottobre del 1940 a Liverpool.
A Liverpool avevamo fatto soltanto spettacoli di un'ora e facevamo soltanto...
Oh Signore, io sono servo tuo, io sono servo
Sultano!
Tuo. Sono
figlio dell'angelo. Sultano, voglio parlarti!
Il sole era sceso al livello degli alberi più alti.
Teatro radiofonico,
documentari,
monografie,
personaggi,
itinerari storici,
viaggi virtuali,
riletture,
dalla storia della Chiesa all'itinerario della Via Francigena,
dalle vicende degli anni santi a ritratti di grandi musicisti e di grandi pittori,
letteratura e attualità,
storia e magistero,
grandi autori,
grandi voci,
grandi temi,
il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Per informazioni,
Radio Vaticana, Ufficio Promozione e Sviluppo.